Mariano è un artista molto schivo, molto riservato, non ha se non negli ultimi anni tessuto rapporti con gallerie di livello internazionale che lo sostengono regolarmente, lo propongono regolarmente all'estero. Come molti giapponesi della sua generazione, quindi come Araki, come Tomatsu, e via dicendo, non parla inglese, in un certo senso veramente tagliato fuori dal mondo e molto concentrato sul suo lavoro. E del resto poi nelle sue fotografie si rispecchia perfettamente la sua personalità, quello che poi Moriyama è nella vita di tutti i giorni, un vero, un autentico cane randagio, un personaggio che ama stare da solo, che ama viaggiare, rifugiarsi in percorsi solitari e tortuosi sovente, quindi è anche abbastanza difficile da incontrare. Credo che non sia stato facile in generale avvicinare un personaggio come Moriyama, e certamente non è stato semplice nemmeno per noi riuscire a costruire questa mostra. La mostra nasce da un progetto editoriale, da una proposta di libro che Moriyama mi aveva fatto 4 anni fa, chiedendomi di curare una sua pubblicazione per l'Europa, perché sapeva, ci conoscevamo, sapeva che io ho curato diverse mostre Araki di altri autori giapponesi. E ha avuto un iter molto lento e anche molto tortuoso, perché abbiamo discusso a lungo su casi da dare al volume. Ogni volta che ero in Giappone ci incontravamo 2 o 3 volte e discutevamo dei contenuti. Poi c'è stata da parte mia la proposta di, entrando sempre di più nel suo lavoro, di collegare questa mostra al tema della fortuna, che era il tema del Festival Filosofia di quest'anno a Modena, che mi sembrava nel caso di Moriyama un argomento interessante, che più volte avevamo sfiorato e toccato nelle nostre conversazioni. Infatti lui ha sposato subito questa ipotesi di lavoro e immediatamente, proprio pensando di realizzare una sezione della mostra proprio dedicata alla fortuna, proprio dal presupposto della sua grande fortuna di aver incontrato la fotografia da piccolo, di aver trovato questa macchina fotografica in casa. In realtà poi non è riuscito, come si era proposto, a realizzare delle opere inedite, ma in compenso ha organizzato una sezione inedita di opere da 2 importanti sezioni del suo lavoro, ragionando proprio su questa idea della casualità, del fatto che per un fotografo è importante riuscire ad essere al momento giusto, nel posto giusto. Per certi versi non è solo l'immagine quella che conta, ma è tutto ciò che sta dietro. Nella sezione che c'è, dedicata proprio a questo argomento, intitolata Lucky Artist, in mostra si capisce bene che cosa vuol dire. Visioni del mondo nasce dal fatto che con Moriyama si è pensato più volte di costruire una mostra che fosse al tempo stesso un'antologia, una retrospettiva che illustrasse in maniera completa, o il più possibile in maniera completa, quello che è il percorso da lui seguito negli oltre 50 anni di attività, ma al tempo stesso che fosse rivelatrice di alcuni aspetti nuovi, e in particolare che riprendesse alcuni dei temi affrontati dall'artista nella serie che fa riferimento a Provoke, alla rivista Provoke, che intorno alla metà degli anni 60 fu uno dei momenti più importanti nella crescita intellettuale di Moriyama, questa rivista alla quale lui partecipò assieme a altri autori giapponesi e che rivoluzionava in tutto e per tutto l'idea di fotografia e di reportage secondo dettami che erano assolutamente innovativi per l'epoca e che quindi davano una maggiore importanza alla creatività, all'intuizione, all'istinto dell'autore e molto meno alla necessità di descrivere, di raccontare la realtà per quello che doveva apparire. L'idea era proprio quella di graffiare, di dare dei codici attraverso i quali poi il pubblico poteva interpretare in maniera più personale e anche più anarchica quello che succedeva e quello che voleva capire. L'idea era un po' questa, quella di ripartire da Provoke, perché nel percorso artistico di Murayama questa traccia forte si è conservata ed è rimasta un po' come filo conduttore in tutto il suo esperire artistico da allora ad oggi, di non voler rispettare mai le regole, di essere veramente quel cane randagio che lui ama sottolineare come corrisponde perfettamente a sé e il suo vero autoritratto, di sicuro una delle sue fotografie più belle, oltre che più fortunate, e che lo contraddistingue anche proprio a livello internazionale e ne fa certamente una figura unica nel panorama giapponese. È stato un po' un complicato riuscire a capire come si poteva racchiudere entrambi questi concetti all'interno di quello che già di per sé era un percorso molto articolato e molto lungo, trattandosi di una retrospettiva. E alla fine questa visione del mondo, questa idea di vedere il mondo non in un modo, ma appunto le visioni, la possibilità di vedere in tanti modi, e questi modi a loro volta sono delle visioni, ci è sembrata infine quella più corrispondente alla sua idea. Murayama le ha provate tutte, le ha vissute tutte, perché l'occupazione americana e la lenta ma efficace rinascita giapponese di vista sono state vissute da lui in prima persona, con tutti i paradossi del caso, tant'è che alcuni anni dopo lui va a Okinawa, dove realizza uno dei lavori più interessanti, dedicando molto tempo a quello che era il retaggio del ancora vivo dell'occupazione delle basi americane, di questo stile di vita importato e di questa neanche tanto celata parziale sottomissione giapponese agli stili americani. Per quello che riguarda Murayama è interessante il fatto che di americano lui abbia alla fine assorbito e sia stato veramente un passaggio fondamentale nella sua vita i poeti della Big Generation, e che Jack Kerouac sia stato per lui a un certo punto rivelatore della possibilità di una vita alternativa, di una vita che corrispondeva perfettamente a quello che era il suo istinto, la vita proprio sulla strada. Questo è incredibile, se vogliamo. La mostra ha una sequenza, uno sviluppo che in parte rispecchia un percorso cronologico, in parte in diversi punti i periodi si accavallano, per scelta precisa di Murayama vengono messi a confronto approcci simili in momenti diversi. C'è una parte iniziale che presenta alcune delle sue primissime ricerche e che sono peraltro molto forti come immagini, molto, molto interessanti. C'è una serie, una sequenza dedicata a feti di bambini mai nati, dove fu fotografato in ospedale in ricordo del fratello gemello che non ha mai avuto, che perse. Un'altra serie dedicata a un attore di cabaret conosciuto tramite amici comuni, ricorda molto il reportage più tradizionale francese di marca proprio parigina, e una prima parte di quello che lui chiama il teatro della vita giapponese, questo mondo di formalismi e rigore che tante volte poi si scontra con quella che è una realtà super tecnologica e aggressiva. Ecco, molti di questi temi poi in realtà ritornano, ripresi più e più volte, affrontati da angoli, da punti di vista diversi, e sviscerati ogni volta con un occhio non più critico, ma proprio semplicemente da un punto di vista, secondo una prospettiva leggermente differente da quella precedente. Questo si deve allo scorrere degli anni, alle esperienze accumulate, al volersi sempre rimettere in discussione e a questa sua necessità, che sottolinea più e più volte, del cercare di scavare dietro quella che è la realtà apparente, di voler cogliere tutti quelli che sono i segnali, gli input che il mondo gli manda, senza però, e questo lo sottolinea chiaramente Murayama, senza però voler mai imporre un punto di vista o dettare degli assunti che diventino poi regole per interpretare la realtà in tutto modo. Murayama lascia lo spettatore, lascia il pubblico libero di cogliere, di interpretare, leggere ciò che vuole. Quello che lui interessa è semplicemente, per quanto è possibile, mostrare che non sempre ciò che noi vediamo è quello che immediatamente è, ma che in mezzo a tutti questi piccoli avvenimenti, piccoli dettagli nella vita, nella strada, nella realtà giapponese ce ne sono tantissimi, specialmente nelle città, si nascondono mille piccole storie, mille piccole avventure, drammi, disastri, gioie e momenti di assoluta felicità come di infinita tristezza. Mi è capitato di nuovo più volte in questi anni di stare insieme ad Aido camminando per le viuzze di Shinjuku, come durante la settimana che si è trattenuto in Italia. A Firenze, ad esempio, abbiamo passato un giorno insieme nelle stradine del centro storico, e lui proprio si lascia guidare in un certo senso da questo terzo occhio, che poi trova la sua finalizzazione nella macchina fotografica, ed è come proprio condotto da una sorta di istinto primordiale verso qualche cosa che è praticamente impossibile riconoscere fino al momento in cui lui lo identifica, ma è un continuo, infaticabile e inesorribile cercare, scoprire, curiosare, guardare. In tutto questo, quello che mi ha sorpreso di più in Giappone come in Italia, quello che mi ha sempre sorpreso è l'estrema naturalezza con cui Murayama guarda il mondo, cioè con uno sguardo molto puro, molto trasparente, al limite quasi del disincantato. Non c'è morbosità, non c'è quel classico voyeurismo del fotografo, c'è proprio solo la piacevolezza di guardare, di cercare qualche cosa che ancora non si conosce, per soddisfare questa sua sete di conoscenza, come se ogni volta scoprisse qualche cosa di nuovo, e questo lo rende felice. E trovo che questo sia straordinario per un autore che ha più di 70 anni e che veramente passa tutte le giornate in giro per raccontare con i suoi occhi il mondo che cambia. Il dato che mi soddisfa di più è il fatto che il pubblico è molto giovane, composto in gran parte da giovani che evidentemente riconoscono nel linguaggio di Murayama, in questo bianco e nero molto sgranato, come diceva lei, in queste immagini molto bianche, molto nere, molto contrastate, molto, molto forti anche, comunque un linguaggio estremamente contemporaneo. Un linguaggio che corrisponde perfettamente a quella che è la velocità del nostro tempo, al ritmo che noi quotidianamente siamo abituati a percorrere e che utilizziamo come nostri. E questa velocità dello sguardo, Murayama riesce a rimodularla e a restituirla attraverso dei frame, delle immagini che si impongono e appunto delimitano come ogni volta dei piccoli riquadri all'interno di ciò che accade intorno a noi a ritmi vorticosi. Ecco, quello che ho notato è che molti ragazzi, molto pubblico più giovane, apprezza in maniera, verrebbe da dire quasi più spontanea e più immediata, questa sua capacità di fermare come il click del telefono che fa l'immagine rubata per strada. E un po' questa è proprio la capacità di Murayama, quella di la sua grande unicità, quella di riuscire a contenere, a racchiudere in uno scatto rubato per strada qualche cosa di estremamente prezioso. Il catalogo è a sua volta frutto di una strettissima collaborazione con Murayama, con l'autore. Si è fin dall'inizio pensato di impostarlo proprio così, con un breve testo, addirittura nella prima versione non c'era neppure questo testo. Poi abbiamo pensato che essendo lui un autore, un artista conosciuto ma non ancora noto, nel senso al grande pubblico in Italia e nemmeno tanto in Europa, tutto sommato era giusto inserire anche una parte scritta in forma magari di intervista, quindi un po' più leggera, un po' più discorsiva, per presentare, per introdurre al pubblico quello che è il suo metodo di lavoro più che il lavoro in se stesso. Però ci piaceva proprio cercare di restituire anche nel libro, nell'edizione, nel volume, quello che è proprio il contenuto delle immagini, della mostra e del lavoro di tanti anni di Moriana. Quindi questo vortice di immagini che si riversano, una più straordinaria dell'altra, una più forte dell'altra, a pagina piena, senza nessun riquadro, senza nessuna gabbia, ma proprio come se piombassero da intorno a noi una dopo l'altra, a velocità incredibile.